Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. La sigla è quella di Non Solo Sport, Non Solo Sport anteprima, l'edizione del sabato. Un cordiale saluto a voi perché parleremo insieme di tanti argomenti, come di consueto, innanzitutto il calcio in evidenza, ma soprattutto il ciclismo, perché ci sono state delle dichiarazioni che hanno gettato di nuovo nelle polemiche questo sport amatissimo. Sono le dichiarazioni di Danilo Di Luca, l'ex ciclista abruzzese, che in una intervista televisiva ha detto senza mezzi termini: il doping ormai è un male inevitabile in questo sport. Ne discuteremo con i nostri ospiti e poi parleremo chiaramente del campionato, che riprende come ogni fine settimana. C'è stata la Coppa Italia con la esclusione della Juventus a vantaggio della Roma, parleremo anche di questo. E dicevo anche di quelle storie che ci riconciliano con il mondo del calcio, quando lo sport in genere, il calcio in questo caso, guarda al sociale, quindi le iniziative. Sto parlando delle storie della Lega Pro, e quest'oggi entreremo in casa della Virtus Verona. Inizierei proprio da questo primo argomento nella trasmissione odierna, perché abbiamo subito in collegamento Luigi Fresco, che è presidente e allenatore della Virtus Verona. Buongiorno, come la chiamo? Buongiorno. Presidente o mister? Come ama farsi chiamare? Buongiorno Gigi. Allora, presidente vuol dire che è anche quello che mette i soldi, ma poi è soprattutto quello che fa le tattiche, insomma, della squadra.
No, da noi è un po' così. Io diventai allenatore 32 anni fa e ne avevo 20 di anni, per tentare di salvarsi da una retrocessione le ultime 5 partite. Poi a fine anno ci furono le dimissioni di tutta la società, c'erano le votazioni perché erano i soci che votavano da noi, e fui eletto anche presidente, diciamo, ecco. Però per noi il presidente è quello che raccoglie i soldi, non che li mette, quello che si dà da fare insieme ad altri.
C'è una partecipazione popolare, insomma, questo...
Popolare, e poi siamo in alcuni soci molto schiattati che ci diamo da fare. In particolare, cito il mio direttore generale, che è una persona, un grandissimo ragazzo giovane, Mirko Giattacchetto, ed altri come il vicepresidente Vittorio De Paoli e altri ancora, e assieme si gestisce. Perciò io sono il presidente, però non sono proprietario, diciamo, siamo un gruppo che lavoriamo assieme.
Bene, grazie di questa precisazione. Com'è la realtà del Virtus Verona in una situazione in cui ci sono nel capoluogo veneto già due squadre importanti, come appunto l'Hellas Verona e il Chievo?
E diciamo che è la prima volta nella storia del calcio che tre squadre della stessa città, cioè stesso comune, sono dei professionisti, perché è capitato a Roma, a Milano, però tipo a Roma, la Cisco Roma era un altro comune. Invece nello stesso comune la prima volta. Sicuramente a volte si sta un po' stretti, però fra noi Verona e Chievo c'è un ottimo rapporto, non ci sono problemi. Il problema è che non abbiamo uno stadio dove giocare. Il Bentegodi, la federazione di Serie A, fa problemi, ci possiamo andare anche noi. E noi giochiamo a 50 km, ecco, questo però è più grosso.
È come dire che, insomma, che le squadre della Serie A hanno un po' monopolizzato l'interesse delle autorità e quindi anche dei luoghi.
No,
dove...
No, il comune vuole che giochiamo con noi allo stadio. E anche Verona e Chievo hanno dato disponibilità, mettendo alcuni paletti, però sono stati disponibili. Però il problema, invece, è che la federazione di Serie A, la Lega di Serie A, fa problemi, perché dice ma ha rovinato il campo, così. Allora faremo qualche partita, però al momento il nostro campo sarà a Legnago, ecco.
Ecco, qual è la realtà, l'impegno del Virtus Verona invece nel sociale, nel, che è quello poi il motivo per cui stiamo facendo questa carrellata nel mondo della Lega Pro?
Ma noi abbiamo una storia molto profonda del sociale, diciamo, abbiamo sempre cercato di aiutare i ragazzi in difficoltà. Ci fu un periodo in cui io, che sono psicologo, tanto lavoravo con il dottor Bricolo sul progetto del recupero del disagio, gestione del disagio giovanile, e noi seguivamo ragazzi nella disintossicazione, e più di uno poi li abbiamo coinvolti con gli altri, li portavamo in montagna insieme alle squadre da calcio per reintegrarsi, così. Poi ci fu il discorso dell'arrivo degli albanesi a Verona, e fumo incaricati nella provincia di gestirlo, e noi lo gestimmo distribuendoli, ne tenemmo tre noi, ne distribuimo 200 e poi seguimmo tutto quel discorso lì, insomma. E poi siamo stati per 20 anni l'unica società sportiva, credo, che avevamo una commissione con il Ministero della Difesa, avevamo i ragazzi in servizio civile. Siamo arrivati al punto che ne avevamo addirittura 40. Avete fatto anche voi forse di viatori in servizio lì?
Ecco, Luigi Fresco, è importante presentare l'alternativa sport a chi si trova in un momento di difficoltà, soprattutto poi se così giovane. E sì, che, ecco, ricaduta, che ricaduta c'è, insomma?
Sì, ecco, no, volevo dire appunto che noi avevamo tutti questi obiettori, no? E perciò noi con questi facevamo 1000 attività sociali, seguivamo i ragazzi sul discorso della scuola, seguivamo i ragazzi in difficoltà, eccetera, così. E per noi lo sport, appunto, seguendo il discorso che ha fatto lei, è stato un mezzo, non un fine, un mezzo per far bene, per migliorarsi, per crescere, eccetera. E per noi poi, per esempio, quando ci fu la guerra nell'ex Jugoslavia, lì ci impegniamo molto, portando l'aiuto, ospitando anche 60 famiglie della Bosnia qua, riportando i là, raccogliendo soldi, eccetera. Questa fu un'attività molto grossa. Poi facciamo una serie di iniziative con Damiano Tommasi, che voi conoscete di sicuro.
Beh, sicuramente.
Lui ha fatto servizio civile in una splendida radio, vostra cugina, che è Radio Pace, e lui fece servizio civile qua. E assieme a lui noi facciamo un sacco di iniziative e altri giocatori tipo di Francesco.
Ricordiamolo anche come valente giocatore del Verona, della Roma soprattutto, e poi presidente, esatto, dell'Associazione Italiana Ancora. Calciatori.
Ecco, con lui ha fatto tutte le iniziative per l'ex Jugoslavia. Adesso noi ci stiamo dedicando soprattutto all'inserimento degli extracomunitari a Verona, e abbiamo una nostra cooperativa che è cooperativa Vita Virtus, che segue queste cose, diciamo. Ecco, perciò poi tutto quello che possiamo facciamo quando capita.
Quanti di questi ragazzi poi sono rimasti nell'ambito sportivo vicini alla Virtus Verona?
E parla di ragazzi che hanno fatto servizio civile o parla di
ma non solo, ma quelli che a cui siete stati vicini in qualche modo, sia i primi che
diciamo
avete un po' aiutato nei momenti difficili della tossicodipendenza e altre situazioni.
Sì, no, qualcuno è anche dirigente, qualcuno dà una mano, no, qualcuno è rimasto, addirittura parecchi ragazzi che hanno fatto gli obiettori poi sono rimasti, per esempio il direttore generale, il ministro Giattacchetto, l'avevo conosciuto facendo servizio civile qua. No, ne sono rimasti parecchi per quello. Poi per dire, noi tutti gli anni andiamo a San Patrignano con la squadra, facciamo una giornata assieme perché i ragazzi capiscono, perché adesso ormai che siamo diventati professionisti non voglio che i ragazzi perdano queste origini, che siano sempre disponibili per l'altro, ecco, anche se sono professionisti.
Ecco, successi della Virtus Verona in campo sociale, ma come sta andando il campionato, Fresco?
Molto bene, perché siamo sesti. E se arriviamo nelle prime 8 avremo una nuova promozione e faremo la C1 e la C1, che è un campionato di altissimo livello, insomma, tanto per dire quello che faceva Verona 2 anni e mezzo fa. Noi l'anno scorso siamo stati campioni d'Italia ai playoff della Serie D e siamo stati promossi, è stata una cosa fantastica, insomma. Anche lì ci fu un gemellaggio e una festa con gli avversari che erano di Caserta, quando di solito i veronesi con i campani sono state guerre, invece è stata una bellissima festa, e anche a fine partita che abbiamo vinto loro ci hanno applaudito, abbiamo fatto la foto con loro, eccetera, insomma.
E a questa festa partecipiamo anche noi, perché come tradizione poi noi diventiamo tifosi delle squadre che passano in qualche modo attraverso Non Solo Sport, il nostro programma che si occupa di attività agonistica. Quindi annoveriamo da oggi anche il Virtus Verona e facciamo il tifo sia giornalisti, tecnici.
Grazie.
Della Radio Vaticana.
Volevo dire un'altra cosa, i nostri tifosi organizzano tutti gli anni i mondiali delle tifoserie antirazziste.
E questo è un altro impegno importantissimo.
E quando abbiamo giocato a Foligno, Campo Neutro con la Casertana, hanno trasportato una decina di tifosi avversari che vivevano qua al nord a tifare per la squadra nostra avversaria, ma non contro di noi, ma per la squadra avversaria nostra, poi li trasportati i nostri tifosi a Foligno, nel Campo Neutro, per dire, ecco, il tipo di mentalità che hanno anche i nostri tifosi.
Chissà che non si riesca ad insegnare qualcosa alla Serie A, allora, in questo caso, dove invece, insomma, episodi del genere, il razzismo tra i tifosi, ogni tanto, insomma, tornano in evidenza. Grazie ancora al presidente e all'allenatore della Virtus Verona, Luigi Fresco, Gigi per noi ormai, insomma. Grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a voi e complimenti per la vostra bellissima radio.
Grazie ancora e noi proseguiamo con i nostri ospiti, perché è già in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire Massimiliano Castellani, con cui, ecco, vorrei cambiare argomento e parlare di queste brucianti dichiarazioni di Danilo De Luca, il ciclista abruzzese che ha detto: purtroppo il doping ormai è una realtà di cui non possiamo evitare nel mondo del ciclismo. Il nostro saluto, il nostro benvenuto Massimiliano Castellani.
Buon pomeriggio Giancarlo, buon pomeriggio a tutti.
Hanno fatto scalpore e rumore le dichiarazioni di Danilo Di Luca, ex ciclista abruzzese, che senza mezzi termini ha detto: nel ciclismo si dopano tutti. E poi ha detto anche un'altra cosa preoccupante: non si può arrivare nei primi 10 di una gara come il Giro d'Italia, per esempio, senza prendere qualcosa. Getta molto fango su quello che è forse lo sport più amato, a parte il calcio, una dichiarazione del genere, secondo te?
Diciamo che la dichiarazione fa scalpore, perché arriva da un vincitore di un Giro d'Italia e al tempo stesso da uno dei migliori ciclisti che ha avuto nell'ultimo decennio il panorama nazionale, anche se va ricordato che arrivano sempre queste dichiarazioni da un Danilo Di Luca che dal 2007 al 2013 è stato fermato 3 volte per doping, e l'ultima addirittura, la terza recidiva praticamente proprio agli sgoccioli dell'ultimo Giro d'Italia del 2013, con una positività all'EPO. Quindi è chiaro che lo scalpore arriva da una persona che comunque è molto informata sui fatti. C'è sicuramente da anni, da tempo, una cultura della medicalizzazione dello sport che nel ciclismo ha avuto una sperimentazione più forte. Molto spesso mi è capitato anche personalmente di fare interviste oppure ricevere addirittura delle comunicazioni anche in forma privata da parte di giovanissimi che, quando fanno il salto di categoria all'interno del ciclismo, passando da juniores a dilettanti, per non parlare poi fino al professionismo, che parlano appunto di una pratica molto diffusa dell'abuso di sostanze dopanti.
Ecco, altra dichiarazione preoccupante: a questo punto dichiariamo legale qualsiasi sostanza. Secondo te potrebbe essere la strada, forse, per rendere le gare più regolari? Questo sì, però sicuramente la salute dei ciclisti non viene salvaguardata.
Ma guarda, in America ci sono delle franchigie, ad esempio nell'NBA, dove comunque si fa un certo abuso lì di sostanze dopanti, e si vedono infatti che tipi di fenomeni scendono in campo, ma sono anche fenomeni che poi a fine carriera, così come è stato riscontrato in Francia tra i ciclisti francesi, a fine carriera molti di questi atleti diventano dipendenti dalla sostanza e finiscono nelle comunità terapeutiche simili e analoghe a quelle appunto delle tossicodipendenze sociali che conosciamo bene. Quindi il discorso della salute che viene messa a rischio è un dato di fatto. Quindi la frase di Di Luca è una frase scelleratissima, credo che faccia forse più scalpore questa che purtroppo l'aver messo in piazza una verità che a volte forse al ciclismo fa comodo tenere nascosta, se non quando si arriva poi a dei casi eclatanti come ad esempio quello di Lance Armstrong.
Ecco, proprio su Lance Armstrong ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Un caso come quello, chiaramente ad altri livelli rispetto a De Luca, vincitore di 7 Tour de France, l'americano, anche forse mettiamoci dentro anche il caso Pantani, perché no, anche se poi in corsa Pantani è stato solo fermato per ematocrito alto, quindi a garanzia sì dell'atleta in quel caso, no? Poi Pantani purtroppo ha avuto delle vicende personali molto più tristi che lo hanno portato alla morte. Ecco, che sport è diventato questo ciclismo, che tra l'altro continua ad annoverare tanti e tanti appassionati, devo dire anche il sottoscritto, insomma.
Certo. Ma è uno sport sicuramente ancora affascinante, lo dimostra quando passa il Giro d'Italia ancora la grandissima partecipazione popolare che c'è, che parliamo di milioni di persone. Quindi è uno sport ancora seguito, è uno sport che piace, è aumentata anche la passione per la bicicletta tra gli appassionati come possiamo essere io e te, i classici ciclisti della domenica, e questo significa che il fenomeno è ancora sportivamente sano e forte.
Purtroppo, questo anche per merito o demerito della crisi economica che ci costringe a prendere un po' meno la macchina e quindi...
Sì, diciamo che siamo tornati al neuralismo e ai ladri di biciclette, in effetti, che infatti se ne rubano anche tante, sia a Milano che a Roma, forse più a Milano che a Roma. Però a parte gli scherzi, Giancarlo, io credo che lo sport di base sia ancora molto sano. Purtroppo vive le stesse discrasie, le stesse problematiche che ha tutto lo sport professionistico, la ricerca della vittoria a tutti i costi e il superamento dei limiti fisici umani, e quindi questo spesso porta chiaramente a degli accordi sottobanco con le case farmaceutiche che nel ciclismo probabilmente in questi ultimi anni sicuramente hanno sperimentato molto di più che in altre discipline.
Ecco, voltiamo pagina, passiamo al calcio, perché senza voler fare chiaramente nessun paragone, chi sta andando veramente a livelli incredibili è questa Juventus, che nonostante abbia ceduto il prosieguo in Coppa Italia alla Roma, si avvia a conquistare un altro scudetto. Oggi tra l'altro c'è l'impegno con la Lazio.
Io penso che la Juventus può soltanto perdere lo scudetto, perché è una squadra che sta dimostrando in Italia, almeno in Italia, ma non in Europa ancora, una manifesta superiorità. È chiaro che l'impegno con la Lazio è un impegno abbastanza difficile, viene da una settimana in cui la Olimpica ha già giocato e, come ricordavi, ha perso la qualificazione in semifinale contro una buona Roma, però in campionato è una squadra che vince da 12 turni di fila ed ha una solidità tale che difficilmente perderà l'Olimpico, ma comunque il calcio ci dà sempre delle grandi emozioni, grandi soddisfazioni, soprattutto quando ci spiazza con dei risultati a sorpresa. Reglia, che ha preso in mano la Lazio, viene da 3 giornate in cui ha ottenuto 2 vittorie e un pareggio, e chissà che magari la Lazio non faccia il colpaccio.
Ecco, la Roma dalla sua, che a sua volta insomma sorpresa ormai dichiarata in questa stagione, va ad incontrare forse un'altra sorpresa di questo campionato, che è il Verona, quindi anche lì ci sono dei rischi per i giallorossi.
Ci sono dei rischi perché comunque è un campo difficile, il Verona è la sorpresa di questa prima parte della stagione, Mandolina ha messo in campo una squadra molto interessante con un buon mix tra giovani e veterani, vedi Luca Toni che ha segnato già 9 gol in campionato, però è un Verona che ha perso un po' la mente del centrocampo, questo Jorginho che è andato a rinforzare il Napoli, quindi la Roma affronta forse un Verona che ancora deve assestare bene il centrocampo. È chiaro che è una squadra che punta molto sul collettivo e quindi cercherà di dare fastidio proprio sulla base di questo collettivo molto esuberante, trascinato anche da un Bentegodi che è sicuramente il 12° uomo che sta facendo fare delle buone cose a questo Verona.
Senti, un'ultima cosa Massimiliano, come sarà il prosieguo del campionato, della stagione, alla luce del calciomercato d'inverno, questo di gennaio? Quali sono secondo te le squadre che si sono rafforzate, quelle no? Insomma, c'è stata anche polemica tra Juventus e Inter per uno scambio che sembrava ormai certo, invece poi non si è verificato.
Beh, questa è stata un po' quella di Guarin con Vucinic, è stata un po' la farsa del mercato. Qui a Milano sono molto preoccupati sulla sponda nerazzurra perché non riescono a capire l'effettivo valore commerciale economico della nuova gestione Toir. L'Inter di fatto è l'unica squadra che non si è rinforzata, perché Milan ieri ha preso un ottimo giocatore come Sien dal Chelsea, il Napoli come ti dicevo ha preso Jorginho che è un giovane brasiliano di grandissima prospettiva. La Juventus secondo me non ha bisogno di rinforzi, ma probabilmente forse fino all'ultimo momento terrà aperta anche una finestra sugli ingressi, e poi che dire, insomma, la Fiorentina anche ha preso 2 giocatori interessanti, credo che la Fiorentina poi ad esempio con il colpo di Matri che è appena arrivato e ha segnato in una squadra che già sta facendo bene, è forse la squadra che potrebbe fare anche il girone di ritorno migliore rispetto a quelle che abbiamo citato adesso, i segnali ci sono tutti, quindi la Roma stessa, non dimentichiamo la Roma che ha preso un Nainggolan che è un ottimo giocatore e poi Bastos che è un giocatore che potrebbe rifarsi diciamo un nome e un fine carriera interessante sempre a Roma.
Quindi un campionato che potrebbe darci ancora delle sorprese, e sul fronte internazionale?
Ma sul fronte internazionale rimaniamo aggrappati a questo Milan che abbiamo visto, è una squadra insomma che soffre tantissimo, ha perso anche la chance di entrare in semifinale in Coppa Italia. La cura Seedorf per il momento non mi sembra che stia portando quell'allegria che lui ha promesso, è una squadra piena di problemi e che in Champions ha il DNA giusto di solito per fare delle grandi prestazioni, però ricordiamo che si troverà di fronte l'Atletico Madrid di Simeone, di Diego Simeone, che è una squadra che se la sta giocando alla pari in Spagna con il Real Madrid e il Barcellona.
Ne vedremo delle belle, secondo me, e ne discuteremo insieme ancora. Grazie Massimiliano Castellani per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
E grazie alla redazione sportiva di Avvenire, una lunga, intensa chiacchierata, quella di oggi a Non Solo Sport Anteprima. Continuiamo a parlare di questi ed altri argomenti lunedì prossimo, per ora ci salutiamo qui, una buona domenica a tutti e un buon ascolto con i nostri programmi da Giancarlo Lavella.